Oggi parliamo dell'arrivo anche sui conti correnti bancari italiani dei tassi negativi. In realtà dubito che arriveranno i tassi negativi in maniera formale e formalizzata, del tipo: caro cliente, ti applico un tasso di meno 0,5% sulle somme che depositi presso di me in conto corrente. Credo ci sarebbero anche problemi di carattere legale ad applicare un rendimento negativo ad un conto corrente. La verità è che un effetto assolutamente equivalente si otterrà attraverso una serie di commissioni. E come sapete, o dovreste sapere se avete un minimo di dimestichezza con il mondo del credito, le banche hanno una fantasia pressoché inesauribile per applicare, classificare e introdurre nuove commissioni dai nomi assolutamente fantasiosi. Basterebbe ad esempio su un conto corrente che formalmente e nominalmente è remunerato a 0%, come oramai quasi tutti, introdurre una sorta di commissione di giacenza, magari graduata in funzione dell'entità appunto della giacenza medesima, con un importo in somma fissa e non in percentuale. Dopodiché, a livello aggregato, le banche riuscirebbero a scaricare sui clienti l'onere del meno 0,5% del tasso sulle giacenze libere che le banche riversano presso la Banca Centrale Europea, nella misura che eccede 6 volte il coefficiente di riserva obbligatoria, dopo il sistema di tiering introdotto dalla Banca Centrale Europea tra gli ultimi atti di Mario Draghi prima di congedarsi e di completare il mandato. Perché vi dico questo? Perché siccome leggo e noto anche alcune reazioni che sono abbastanza caratteristiche del tipo: allora prenderemo i soldi e li porteremo altrove, io vorrei capire esattamente questo altrove che cosa vuol dire, perché mi pare che non ci sia modo di salvarsi o di nascondersi in nessun contesto. Faccio un esempio: ipotizziamo che parta, diciamo, con l'anno nuovo, ed è così perché le banche stanno mandando le comunicazioni formali ai clienti, questa ondata di commissioni sulle giacenze libere di conto corrente, e qualche cliente dica: ah, adesso ci penso io, li frego io, mi sposto su una banca che non le applica. Ma voi pensate razionalmente che la banca destinataria di tutta questa alluvione di liquidità non alzi il ponte levatoio e a sua volta non applichi delle commissioni penalizzanti sui nuovi conti, a meno che i nuovi conti non si assoggettino a lavorare con la banca, magari su prodotti di risparmio gestito e di prodotti ad elevata marginalità per la banca medesima? Non credo. Vi basti pensare che in Svizzera, ad esempio, c'è una banca che ha la forma giuridica della cassa di risparmio, della cooperativa, che ha deciso che tutti i nuovi conti avranno una penalizzazione in misura pari al tasso negativo. Questo per evitare che, diciamo, i clienti facciano il giochino di questa sorta di spostamento delle riserve libere. Naturalmente questo ha una logica economica, nel senso che le banche non sono onlus, in qualche modo devono difendersi da questo autentico veleno dei tassi di interesse negativi praticati oramai da 5 anni abbondanti da parte della Banca Centrale Europea, e che sono tutto fuorché un fenomeno transitorio. Il discorso che vi ho appena fatto vale anche per le cosiddette fintech, le banche fintech che non sono banche, cioè ad esempio quelle banche che consentono di aprire un rapporto di conto corrente con pochi semplici passaggi online, che addirittura non aprono il conto corrente in quanto tale, ma vi forniscono una carta di debito ricaricabile, quindi prepagata e prepagabile, con un codice IBAN che quindi si può utilizzare per effettuare e ricevere bonifici. Anche qui io sento commenti del tipo: e allora ci spostiamo su queste banche, non faremo nomi ma magari solo cognomi, tipo Revolut o la stessa N26, però se osservate attentamente alcuni di questi conti, intanto nella versione assolutamente a costo zero, hanno delle funzionalità ridicole, pressoché inesistenti, E poi alla fine si finisce con l'introdurre un vero e proprio canone che è abbastanza importante, nel senso che in alcuni casi può arrivare a 9 euro al mese o anche a 19 euro al mese. Queste banche fintech con questi conti correnti con carta prepagata che incorpora il codice IBAN hanno una funzione che a mio giudizio è anche meritoria, nel senso che queste tra le altre cose sono banche, sono fintech, sono strumenti che servono ai non bancabili. Ho detto con un termine sicuramente meno soft, servono ai protestati. Il motivo è presto detto, cioè voi potete effettuare delle operazioni bancarie in contropartita col sistema bancario lavorando esclusivamente con risorse proprie, le vostre. Quindi non potrete mai utilizzare rapporti di credito come sono quelli di una carta di credito vera e propria o di un affidamento bancario. Ma è del tutto evidente che se i clienti decidessero di spostarsi in massa anche sulle fintech che offrono conti correnti nudi e crudi, nel senso che pagano zero di commissione, alla fine quello zero è destinato fatalmente a sparire. Quindi perché vi dico questo? Perché è evidente che stiamo andando verso una nuova fase, quella in cui anche in Italia, fatalmente, perché non è che noi in Italia siamo i più fighi del reame e quindi riusciamo a evitare le situazioni spiacevoli a differenza degli altri poveri sprovveduti che non riescono a stare al mondo. No, noi stiamo andando verso una fase in cui tenere un rapporto di conto corrente diventerà estremamente oneroso, in conseguenza diretta e immediata sicuramente dei tassi negativi della Banca Centrale Europea. Ma io aggiungerei anche in conseguenza indiretta di un altro fenomeno, che è la crescente attività di salvataggio effettuata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Qui stiamo parlando di impegni che stanno diventando sempre più severi per le banche, sia in termini di, per quanto riguarda le banche, costituzione di riserve relative alle situazioni di eventuale dissesto e risoluzione delle banche, garanzia sui depositi, la componente, il comparto nazionale, sia per quanto riguarda lo stesso Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nella realtà italiana, perché si tratta di uno strumento che sta venendo chiamato sempre di più progressivamente a impegnarsi per puntellare delle banche. Ad esempio, nel caso della Banca Popolare di Bari, che ha richiesto l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nelle prossime settimane noi sapremo a quanto ammonta questo impegno aggiuntivo. Probabilmente sarà possibile intervenire anche con il braccio obbligatorio del Fondo Interbancario e non con lo schema volontario, perché ormai è suonato il liberi tutti anche in Europa per salvare le banche. Però qui stiamo parlando di importi assolutamente rilevanti, non marginali, che seguono ad altre situazioni di salvataggio molto impegnative, come ad esempio quella di Carige da parte dello stesso Fondo Interbancario. Quindi la situazione mi pare abbastanza ben definita. Noi stiamo arrivando a una situazione in cui, se non avete particolari esigenze e siete liquidi, nel senso che non avete particolare vocazione a investire perché siete fortemente avversi al rischio per qualsiasi altro motivo, o perché non riuscite a cogliere le meravigliose offerte che vi fanno le banche tra gestioni patrimoniali e altri prodotti bancari di cui tra poco parleremo, allora guai a voi. Questo è essenzialmente il problema. Come stanno reagendo le banche? Beh, intanto, come dire, stanno cercando di offrire in maniera molto soft i propri prodotti a maggiore marginalità. Ah, qui ovviamente non c'è nulla di sbagliato in ciò, perché la banca, ve lo ribadisco, non è una onlus, ma è un'impresa che opera in un regime complessivamente privatistico orientato al conseguimento di profitti. So che questa cosa vi addolorerà molto, però, come dire, succede anche nei paesi comunisti rimasti ultimi sulla terra, per cui può serenamente accadere anche in Italia che una banca cerchi di fare profitti per i propri azionisti, chiaramente. Quindi, che cosa vi offrono le banche? Beh, di solito vi offrono, come detto, delle gestioni patrimoniali, degli strumenti di investimento. Il problema è che questi strumenti di investimento, ad esempio delle polizze assicurative che hanno una componente finanziaria prevalente o assoluta. Sono prodotti che per la banca, per l'intermediario, sono ad elevata marginalità, nel senso tradotto in soldoni, permettono all'intermediario di guadagnare molto, ma non è detto che consentano anche al cliente, al risparmiatore, di guadagnare altrettanto, perché si presentano in alcuni casi come gestioni attive, cioè dove i gestori prendono delle valutazioni rispetto all'andamento di mercato, e gli ultimi anni, per quelli tra voi che non fossero particolarmente addentro a queste segrete cose, che in realtà segrete non sono, le gestioni attive del risparmio hanno subito dei rovesci abbastanza importanti in tutto il mondo, nel senso che abbiamo visto, numeri alla mano, che gli strumenti passivi come gli ETF o i fondi indice hanno battuto le gestioni attive in un numero molto elevato di casi. Quando le gestioni attive riescono a fare meglio degli investimenti passivi, di solito non dura, ma non è che non duri da adesso, non dura da parecchio tempo, è solo che in passato, quando gli strumenti passivi non erano ancora così diffusi, alcuni gestori attivi baciati dalla buona sorte sono riusciti a fare delle carriere sfolgoranti, arrivare al vertice di importanti istituzioni finanziarie e guadagnare delle cifre veramente significative, a differenza dei loro giovani colleghi e allievi che entrano adesso magari in una società di gestione con un master in fisica quantistica o cose del genere e che si trovano ad avere remunerazioni, come dire, significativamente compresse. Però questo tema non lo sviluppo perché non c'entra strettamente con quello che vi sto dicendo e ci porterebbe molto lontano questi problemi generazionali e di equità, che peraltro non sono relativi al solo comparto del risparmio gestito. Molto potremmo dire sulla stampa italiana, diciamo, sulla stratificazione per ere geologiche dei contratti di lavoro. Quindi che posso dirvi? Beh, che andiamo verso una fase in cui avere un rapporto bancario sarà molto costoso, sarà altrettanto costoso essere spinti verso strumenti di gestione che al momento non si presentano come particolarmente appetibili, questo è un eufemismo, ma si presentano come certamente costosi. L'unico mio problema è che se andiamo avanti di questo passo, noi avremo le banche che cominceranno a ribaltare questi oneri, non solo rimettendo costi per le singole scritture contabili come si faceva una volta, non solo inventandosi commissioni di ogni genere per cercare di tenere a galla il conto economico e il margine di intermediazione, ma cominceranno ad applicare dei piccoli sovrapprezzi al costo del credito, cioè al tasso, al costo che viene applicato a chi chiede un prestito alle banche. Ma attenzione, già oggi chi chiede un prestito alle banche nelle condizioni attuali ha già superato una selezione naturale durissima, per cui in molti casi si tratta o di gente che non ha bisogno realmente di quei soldi o di soggetti che hanno un livello di solvibilità ictu oculi e di capacità di rimborsare quel prestito che è massima. Tutti gli altri vengono eliminati con gentili dinieghi. Però se andiamo avanti così, con questo andamento che si sta letteralmente avvitando per la sua persistenza di tassi negativi, finiremo ad avere una stretta creditizia involontaria derivante dal fatto che le banche altrimenti si troveranno ad avere grossi guai al conto economico. Molte di loro, oltre a spingersi sulla strada della digitalizzazione, che fatalmente nel momento iniziale implica ridurre gli organici, e so che anche questa è una cosa che provocherà in voi assoluto sdegno, stanno cercando di attrezzarsi anche in questa direzione. Perché vedete, è molto semplice ed è molto facile esecrare il comportamento strategico di mercato delle banche dicendo non sviluppano i ricavi ma si accontentano di comprimere i costi, tra cui il materiale umano. Ma guardate che il concetto di sviluppare i ricavi in questa congiuntura vuol dire una sola cosa, quasi sempre, vuol dire mettere le mani in tasca ai propri clienti più che fornire un servizio. Io rifletterei su questo concetto perché il mondo non è mai bianco o nero, ma anche innumerevoli tonalità di grigio, e vi assicuro che in questo caso sono assai poco piacevoli anche quelle tonalità.